Ce l'abbiamo fatta, vedi, io dicevo un artista la mattina dorme, invece no, ce l'abbiamo fatta, è già attivo. Lucio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, tutti dormono, ma anche non solo gli artisti, tutti vorrebbero dormire di più la mattina.
Allora, Lucio, io ti chiamo Violino Fabbri perché, insomma, io ti conosco da quel periodo. Lucio Violino Fabbri suona divinamente e tu, vabbè, che dire, è per me un piacere enorme averti ai telefoni.
Non mi dare questa responsabilità, sennò poi
ne hai tanta
i tuoi ascoltatori.
Ne hai tanta, perché io ho passato notti ad ascoltare chitarre, canzoni tue, artisti tuoi, eccetera, eccetera. Quindi
sì,
insomma,
sì, sì.
Poi sai che è un amore particolare il mio verso Fabrizio De André, con il quale hai lavorato spesso. Ogni tanto ti vedevo anche in TV fare questa tua apparizione col tuo violino, no? mi ricordo, ho queste cose del passato che mi ricordo un po' come, sai, il giocoliere, quello che arriva durante la festa nella reggia e arriva con il suo violino, gira tra tutti i musicisti, poi se ne va, poi torna. È davvero straordinario. Guarda, è un piacere, Lucio, averti ai nostri telefoni.
Ti ringrazio.
Io non so da che parte iniziare con te, perché al di là di questo tour del quale parleremo, volevo giusto buttare un po' anche le basi per chi magari non ha presente tutta la tua produzione.
Conosce, certo,
allora,
certo.
Partendo dal passato, Fabrizio De André, PFM sopra ogni altro, direi, fino a raggiungerci con i Maneskin, perché tu hai qualcosa a che vedere anche con loro, dico bene, Lucio?
Sì, allora cerchiamo di definire un po' il mio ruolo. Intanto parliamo di musica, parliamo di produzioni discografiche, parliamo di concerti dal vivo e parliamo di un musicista che lavora principalmente nell'ombra, e anche quando lavora, cioè fa dei concerti, comunque non è l'artista principale, è lì, è sempre lì che fa la sua parte, diciamo così, per completare un qualcosa che stiamo ascoltando, no? Qualche cosa di musicale che stiamo ascoltando. E quindi non ritengo di essere così conosciuto se non dagli addetti ai lavori come te, come quelli che proprio si addentrano, vanno anche a leggere i crediti dei dischi, e insomma si informano, si tengono informati. E la mia è una figura piuttosto importante, perché ce ne sono tante come la mia. Per ogni artista c'è almeno uno o più arrangiatori, produttori, session man che completano appunto le opere musicali, chiamiamole così. E io sì, effettivamente, avendo anche, come dire, una carriera piuttosto lunghina, perché iniziamo a parliamo dagli anni 70 fino ad oggi, e quindi ne ho viste un po' di tutti i colori, sia a livello di artisti, cantanti, sia a livello di reazione del pubblico, comportamenti all'inizio anche un po', come dire, pionieristici, in cui il pubblico non sapeva bene come comportarsi ai concerti, a volte sfondavano i cancelli perché ritenevano di non dover pagare il biglietto, oggi invece pagano dei biglietti salatissimi. Quindi ne ho viste di tutti i colori, e potrei, se dovessi raccontare un po' come è stata la musica pop in questi, diciamo, 50 anni, avremo bisogno di tutto il giorno. Quindi adesso fammi tu le domande magari un po' più sintetiche, così.
Sì, ti faccio le domande. Tu hai detto bene, dietro ogni artista c'è una figura come me, però c'è artista e artista, insomma, essere dietro a, che ne so, Fabrizio De André è diverso che essere dietro degli altri artisti, essere dietro a Lucio Dalla, a Iannacci, a Gaber, a Bertoli, a Vecchioni, senza perderne nemmeno uno, insomma, ha un suo perché diverso.
Beh, no,
e io sto intervistando questa figura.
Sì, ce ne sono anche molti altri, perché ovviamente abbiamo parlato di 50 anni, quindi non dimentichiamoci nemmeno Finardi, per esempio.
Neanche Finardi, assolutamente.
Nella mia
veste, Sugo, diciamo, ricordo quell'album Sugo, fantastico.
Quello è un album che io consiglio di ascoltare a tutti gli appassionati, perché comunque è stato un album molto, molto, molto importante, molto bello anche. E poi, buttandoli a caso, non dimentichiamo Dolce Nera come produttore, Grazia Di Michele, e poi sempre come produttore Dulcis in Fundo, a livello, diciamo così, di gratificazione così personale, aver collaborato con i Maneskin, per intenderci, solo nel loro primo album, che è comunque quello forse ancora più significativo, perché è quello che ha vinto un paio di mesi fa, tre mesi fa, l'American Music Awards, quindi grandissima soddisfazione. Naturalmente tutti valgono come se fossero uno per me, quindi non è che i Maneskin contino di più, contano perché stanno ottenendo dei grandi risultati, quello sì, e io di conseguenza non posso che essere contento per loro principalmente. Però per me ogni lavoro che io seguo, ogni artista che io seguo, per me è come se fosse, per intenderci, è come se fosse Fabrizio ogni volta, perché comunque devi dare il massimo, è proprio una missione quella di portare i risultati al massimo delle possibilità, di fruibilità, di piacevolezza di ascolto, insomma. Difficile poi spiegare veramente qual è il lavoro di un arrangiatore, forse è più facile spiegare quello del violinista, quindi Lucio violino, nel senso Lucio che suona il violino, quando tocca a lui la scena, il faro si punta solo su di lui, perché il violino te ne accorgi quando suona, insomma non è che è una cosa troppo nascosta, a volte capita proprio di duettare, come nel caso di Fabrizio. Molti brani hanno delle parti in cui lui canta, delle parti in cui lui non canta, e entra in scena il violino e si fa una specie di botta e risposta, ecco, mettiamola così. Quindi ruolo molto visibile, molto facilmente visibile e udibile.
Identificabile, appunto. Sì, allora, certo. Lucio, sarai sabato 15 in Borgo Santa Brigida all'interno di questo Ahimè Festival, ne parleremo, ma prima volevo accennarti, visto che oggi è il 3, il 6 c'è un appuntamento importante per alcuni tra di voi, tra di noi, un cinquantenario della Cramps Record che farete a Milano il 6 con vari ospiti di questa etichetta gloriosa. Dico bene, ci sarai tu, ci saranno tanti altri, giusto? È un appuntamento importante.
Beh, diciamo ci sarò anch'io.
Ci sarai anche tu.
Io sono uno dei tanti, diciamo, definiamoci artisti in senso proprio professionale, a dei tanti artisti che hanno prodotto dei dischi, che hanno pubblicato dei dischi con la Cramps. Noi la chiamiamo Cramps, l'abbiamo sempre chiamata Cramps in italiano, perché non c'era molto amore per tutto ciò che veniva
perfetto la Cramps, allora
dall'estero c'era, in realtà io ho sempre amato anche in quel periodo Beatles, Stevie Wonder, chi più che meno, in realtà però eravamo tutti molto selettivi, questa è roba italiana, la Cramps si pronuncia Cramps, quindi così almeno
hai fatto bene a specificarlo,
lo mettiamo in chiaro, e quindi niente, ci saranno altri artisti, non si è capito bene chi più chi meno cosa faranno, perché ognuno vorrà fare una specie di intervento personalizzato. Il mio intervento sarà molto più semplice, anche molto, come dire, in realtà eseguirò qualche tributo, tre canzoni, tributo a degli artisti della Cramps con cui io ho collaborato attivamente.
Ecco, in questo caso tutto quello che riguarda 50 anni di musica con la Cramps, da 72 al 2022, giusto? Fino all'anno passato, compiere 50 anni con questa etichetta straordinaria. Allora, veniamo all'Ahimè Festival a questo punto. Intanto informo chi ha ascoltato le precedenti interviste con Luca Nobis e Giovanni Amighetti che c'è stato l'appuntamento insieme anche a Gabin Dabiré sabato 25 marzo, c'è stato tutto esaurito, il pubblico non se ne voleva più andare, grande ritorno appunto per tutti coloro che hanno ascoltato Nobis, Gualdi eccetera eccetera. C'è questo appuntamento che ha a che vedere invece con sabato 15, poi ce n'è un altro per il prossimo sabato, ma al momento ne parleremo nel corso di questi giorni, ma al momento siamo per parlare di quello del 15 sabato sera con appunto Lucio Fabbri. Con te c'è anche un'altra persona sul palco, Paolo Bonfanti.
Sì, Sì, esatto, che è un grandissimo chitarrista e soprattutto cantante, perché comunque esibendoci in due io suonerò principalmente il violino, probabilmente qualche altro strumento, però per me è fondamentale avere qualcuno che canta, proprio per riproporre quello che è stato, diciamo, sempre il mio ruolo di essere uno che completa qualcosa, perché non, in realtà io ho cantato molto poco nella mia vita, invece le canzoni, perché di canzoni si tratta, che canteremo, che eseguiremo il 15, avranno bisogno di una voce potente, anche perché Paolo sarà chiamato a emulare Fabrizio, Eugenio, Pierangelo Bertoli, eseguiremo appunto brani di vari artisti con cui io ho collaborato, quindi è fondamentale questa presenza. Saremo solo in due. Abitualmente noi andiamo in giro con una formazione che noi chiamiamo così in maniera molto, molto semplice, Fabri and Friends, per cui io con amici, generalmente siamo almeno in cinque sul palco, quindi con la batteria e tutto, quindi facciamo dei concerti diciamo strutturati in maniera piuttosto vivace, piuttosto sonora. Qui invece sarà una veste molto più intima, perché saremo praticamente solo in due.
E quindi in questo caso un panorama straordinario della musica italiana, ripercorre canzoni da Vecchioni ad André, come dicevi tu, no?
Beh, quindi, appunto, se qualcuno volesse appunto in un unico concerto sentire una specie di sintesi della musica d'autore degli ultimi italiana, degli ultimi 50 anni, direi che è un'occasione quasi imperdibile, non so come definire, è molto difficile sentire dal vivo tutte queste canzoni di tutti questi cantautori, perché intanto non stiamo parlando di musica molto popolare, diciamo, non so come dire, non è una, è una specie di piano bar per super addetti ai lavori, potremmo definirlo così, ecco, canzoni che non senti da nessun'altra parte, però quando ti siedi lì e le ascolti ti accorgi che le conosci tutte.
Certo.
Soprattutto se uno ovviamente ha una certa, come dire, attenzione verso la musica d'autore, ecco.
E c'è un album, l'unico, no, del 78, prodotto, il tuo primo album, unico disco solista, che si chiama Amarena. Mi ha sempre, sì, molto incuriosito, sì, quello, perché a riascoltarlo trovo delle sonorità che non avevo mai sentito, anche a distanza di tanti anni, e sarebbe, sì, da ripercorrere, secondo me. Ci sono alcuni spunti importanti, tu che ne pensi?
Beh, guarda, io intanto posso già mettere in chiaro che non farò nessun brano del mio album Amarena, uh-huh, perché non lo ritengo assolutamente all'altezza, non ritengo i brani di quell'album all'altezza dei brani che eseguirò, quindi inutile che ripetiamo gli autori, quindi faremo i più grandi, diciamo, i brani di più grande successo di e poi abbiamo detto Vecchioni, Finardi, De André, eccetera, eccetera. E, per cui non lo ritengo all'altezza, e sicuramente è stato un album che all'epoca era molto sperimentale, perché prima di tutto diciamo che la maggior parte degli strumenti l'avevo suonata io, quindi avevo ricreato suoni di orchestre suonando tanti violini, la viola, il violoncello, oltretutto ero anche un pesce fuor d'acqua rispetto alla Cramps, proprio perché tutti gli altri artisti erano anche molto schierati politicamente, io invece facevo una sorta di, non so come definirla oggi, black music, qualcosa che era comunque strizzava l'occhiolino a quello che succedeva oltre l'oceano.
Quindi, insomma, no, mi stai dicendo delle cose che me lo stai squalificando, invece io ci trovo qualcosa di particolarissimo in questo album.
No, ma non intendevo in senso negativo, no, però ti sto dicendo appunto il fatto, ero forse l'unico in Italia che ha prodotto un album in cui quasi tutti gli strumenti se li era suonati lui.
E dici poco in quegli anni, non
infatti,
è che, perché adesso
No, adesso diventa tutto più normale. Oddio, devo dire, non è facile trovare uno che ti suona tutti gli strumenti che sono riuscito a infilare in quel disco lì, perché adesso si tende un po' a lavorare in un altro modo, si utilizza la tecnologia. All'epoca avevamo pochissimi mezzi e nonostante quello sono riuscito a fare un ottimo lavoro, tutto fatto da solo, un po' sulla scia di Mike Oldfield, se vuoi, quelli che sperimentavano in quel periodo o qualche anno prima almeno.
Lucio, hai parlato di sperimentazione, impossibile non citare la tua collaborazione con Demetrio Stratos.
Sì, e beh, quello è stato un mordi e fuggi, abbiamo fatto solamente quel concerto a Cremona, totalmente improvvisato, perché le prove di quel concerto sono durate 5 minuti e il concerto è durato più o meno, credo, più di un'ora. E siamo saliti sul palco come due incoscienti, cioè senza sapere cosa avremmo fatto, e siamo partiti, e abbiamo iniziato, siamo andati a ruota libera, il rischio fischi era dietro l'angolo, invece fin dalla prima nota, anche perché se vuoi la voce di Demetrio è talmente unica, fin dalla prima nota erano tutti a bocca aperta e abbiamo incantato veramente la piazza con qualcosa che ancora oggi io stesso non saprei ripetere. È stata una cosa molto unica, direi, e la grande fortuna è che qualcuno ha schiacciato il rec su un registratore di buona qualità e siamo riusciti a pubblicare un album, quindi esiste questo album dal vivo. Certo, non è per tutti, non è un disco che uno, non lo so, può cantare sotto la doccia, no, non è quel tipo di musica, ecco. Però se uno vuole vivere un'esperienza ad occhi chiusi e vuole dedicare 10 minuti così a entrare in un'altra dimensione, credo che sia un'esperienza da provare.
Recitar cantando era, sì, Cremona, 21 settembre del 78, penso un po', sì, una cosa, sì, pazzesca.
Sì. L'altro ieri.
Lucio, torniamo ad oggi, poi ti chiedo, io già corrompo sempre Amighetti perché mi porti qua personalmente, fisicamente, alcuni grandi artisti, mi ha portato Luca della M Festival, altri personaggi, Mussida, ma io vorrei anche che tu un giorno venissi qua fisicamente, ci raccontassi un po' di tutto quello che hai vissuto, almeno una parte, che a noi fa molto piacere.
Sì, ma molto volentieri.
Allora, sì. 19:30 c'è la possibilità di cominciare ad affollare la sala del Brigida, 21:30 c'è il concerto. Per chi non fosse riuscito a venire a sentire Nobis e Gualdi con Gaben, c'è l'occasione ancora di poterli sentire, proprio perché apriranno sia Luca che Gualdi il vostro concerto, e tutto quello che troveremo della musica italiana in questi anni passati, insieme a, appunto, Lucio Violino Fabbri, insieme a tutti gli artisti che saranno, attraverso la voce di Paolo Bonfanti, sul palco in questa serata, sabato 15 al Santa Brigida 5A Parma. Io direi di augurarti un tutto del meglio possibile e ti vedrei volentieri qua. C'è una canzone con la quale vorresti chiudere questo nostro appuntamento particolare, di un tuo artista, qualcuno che hai curato magicamente, particolarmente, puntualmente, non so, dimmi tu.
Bene, non so se le avete tutte sotto mano, perché magari ti chiedo qualcosa di impossibile. Così, adesso a pelle mi viene in mente Musica Ribelle di Eugenio Finardi, perché è stato un brano veramente che ha cambiato molto, sai cosa? Ha cambiato molto la prospettiva e la vita di tanti musicisti giovani di quell'epoca. Quindi è un brano che... come dire, è stato quasi educativo per capire che si poteva fare altro, che si poteva suonare in maniera molto più esuberante anche nell'ambito della canzone, quando allora invece la musica era tutta molto composta, molto, molto scritta, molto come dire, molto ordinata, ecco.
E allora ci salutiamo su Musica Ribelle di Eugenio Finardi. Un grazie, un abbracciatone, ti aspetto nei nostri studi.
Ok, saluto a tutti.
Sabato 15 in Borgo Santa Brigida, l'appuntamento con il tour, la nostra musica, la nostra vita, un excursus pazzesco con Lucio Violino Fabbri e Paolo Bonfanti sul palco.
Hanno 18 anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. La sera in camera prima di dormire legge di amore e di tutte le avventure dentro nei libri qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive. E ascolta la sua cara radio per sentire un po' di buon senso, la voce piena di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, dolce ma forte e non ti molla mai, è un'onda che cresce e ti segue ovunque va. Musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice d'uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. Di dischi, lui fa la collezione, conosce a memoria ogni nuova formazione, e intanto sogna di andare in California, o alle porte del cosmo che stanno su in Germania. E dice qua da noi in fondo la musica non è male, quello che non reggo sono solo le parole. Ma poi le ritrova ogni volta che va fuori, dentro ai manifesti ho scritte sopra i muri. Ed è la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice d'uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare.
È Parma che ti parla.